Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angelo Maria Perrino, direttore del quotidiano online affariitaliani.it. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, eccoci da Milano. A Milano ha smesso di piovere stamane e forse di conseguenza il sindaco Pisapia ha smesso di piangere. Buongiorno da Corso Sempione, dove da oggi provo con voi, leggendo e commentando i giornali, a capire il senso di quel che accade da noi in Italia e nel mondo. Proprio in questi minuti qui in Lombardia, prendiamo dall'ANSA, è in corso un'operazione contro la 'Ndrangheta, che si conferma aver spostato proprio qui dalla Calabria a Milano il suo quartier generale. E arriva una bruttissima notizia dal Medio Oriente, ne avete sentito parlare da chi mi ha preceduto: un attacco in sinagoga a Gerusalemme con 5 morti, una brutta notizia solo in parte bilanciata dal forte recupero nella notte della borsa di Tokyo rispetto al flop di ieri. Vediamo dunque i giornali di oggi, ricordandovi che gli SMS che inviate verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. I giornali di oggi non hanno prima pagina omogenea, sono tutti diversi uno dall'altro, dunque cercheremo di piluccare qua e là sulle prime pagine, cercando di individuare un po' le tendenze della giornata. Partirei dal Corriere della Sera, che apre in modo originale rispetto agli altri con la questione milanese degli sgomberi delle case occupate. Ieri, ahimè, è stata giornata di scontri, pietre sulla polizia, la battaglia. Una trentina tra carabinieri e poliziotti devono sgomberare da un palazzo della periferia milanese una trentenne italiana, madre di due bimbi, abusiva da mesi. Presto arriva un gruppo di ragazzi antagonisti a difenderla e volano pietre, mattoni ed estintori. Gli agenti rispondono con lacrimogeni e cariche, feriti e contusi. Un bel dossier del Corriere che dedica il primo piano a questa emergenza milanese. Sassi ed estintori, Milano, residenti, abusivi e antagonisti assaltano le forze dell'ordine. La reazione con il lancio di lacrimogeni, 8 i feriti, 3 i fermati, e si registra il disagio degli agenti nelle piazze, noi bersagli di una rabbia cieca. La richiesta differita dell'arresto dei manifestanti, come avviene per gli ultra, è una guerra tra poveri che induce Gian Giacomo Schiavi a fare un bel commento in prima pagina del Corriere della Sera. La trincea della legalità è il titolo. Sempre in prima dal Corriere segnalo il commento di Lucrezia Reichlin, economista famosa: mal comune nessun gaudio, l'apatia tedesca, l'Europa spenta. È un articolo che vale la pena leggere, se c'è tempo ci torniamo. Spiega come la vera notizia non è che l'Italia sia l'unico grande paese dell'Eurozona ancora in recessione, ma che tutte le economie dell'Unione stentino a decollare, e in particolare che la Germania abbia crescita piatta. La differenza tra il più 0,07 tedesco 0,07 e il meno 0,09 italiano è marginale. Quella tra il numero tedesco e il più 0,9 degli Stati Uniti nello stesso trimestre è molto più significativa. La zona euro si conferma in stagnazione, mentre gli Stati Uniti mostrano da tempo una robusta ripresa. E la Reichlin prosegue girando anche all'interno, una ottima analisi per chi voglia comprendere i motivi dell'attuale difficoltà della nostra Europa. Resto sui temi dell'economia, passando al Sole 24 Ore, che apre, tornando sulla questione di attualità che abbiamo già visto ieri, la questione del maltempo e le relative conseguenze con il dissesto idrogeologico che si è palesato anche in questo caso, come in tutte le occasioni in cui la pioggia supera la normale sua attività e ci inonda. E la notizia è questa, arriva dal governo e l'apertura del Sole 24 Ore: piano antidissesto, subito 700 milioni alle grandi città. Il governo accelera sul programma da 9 miliardi. Del Rio, il sottosegretario, deroga al patto per i comuni alluvionati. Opere, stipendi e tasse, i conti che non tornano dalle regioni. C'è un'inchiesta del Sole che fa emergere il disastro regioni tra tasse, opere non fatte, spese per l'ambiente analoghe a quelle sostenute per le indennità di consiglieri e assessori. E c'è un'analisi molto puntuale di Giorgio Santilli, un esperto di questioni urbanistiche ed edilizie, che si chiama Competenze chiare e un fondo unico. Leggiamone un pezzo. Dice e scrive Santilli sulla prima pagina del Sole 24 Ore: il piano antidissesto idrogeologico dovrebbe essere non da oggi ma da anni l'espressione dell'azione lunga e costante di manutenzione con cui lo Stato si prende cura del territorio, e invece è stato e resta l'espressione massima del caos istituzionale in cui versa lo Stato italiano dalla riforma del titolo V. Vi ricordate il cosiddetto federalismo fatto dal governo di sinistra, diciamo un federalismo light rispetto a quello della Lega, che era più radicale, un federalismo, questo della riforma del titolo V, che ridefiniva le competenze delle regioni rispetto alle competenze che restavano al governo nazionale. Dunque, spiega Santilli, avremmo bisogno di un fondo unico a risorse costanti negli anni, competenze straordinarie alle regioni e poteri sostitutivi anche di revoca delle risorse allo Stato, progetti esecutivi, esclusione dal patto di stabilità. Abbiamo invece un minestrone di inefficienze che segna il massimo di distanza tra politica e cittadini. Il passato recente è segnato da sovrapposizioni e polverizzazione di competenze, conflitti insensati fra governo e regioni, soggetti con grande responsabilità ma poteri scarsi. Significativa su tutti e tre questi fronti la storia dei commissari straordinari nominati dal governo negli anni scorsi per superare le inerzie locali, ma bloccati nella loro attività dal mancato passaggio di poteri e carte da parte delle regioni. Ma non è tutto qui, prosegue Santilli sul Sole 24 Ore. C'è frammentazione e disordine programmatorio, senza una volontà o un disegno strategico o una regia unitari, progetti inesistenti e sempre rinviati. C'è un caos alimentato dalla volontà di non decidere, anche quando non si è intervenuti a far rispettare i vincoli idrogeologici previsti dalla pianificazione territoriale. E c'è l'onnipresente patto di stabilità interno, longa manus di una politica rigorista voluta da Bruxelles, ma in cui hanno sguazzato i ministri dell'economia contenti di programmare opere destinate solo a creare residui passivi. Santilli prosegue, è un pezzo sicuramente da tenere in conto. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, devo magari far riferimento alla rassegna stampa di ieri. Vi avevo detto che a seguito del G20 e della conferma da parte del presidente della BCE Draghi della possibile apertura ai bond sovrani, cioè il fatto che la BCE comprerà questi bond, acquisto di titoli di Stato che entra tra le opzioni di Francoforte, e le borse sono schizzate in rialzo su questa svolta della BCE. Ve lo dicevo ieri, vedrete che i mercati saliranno. Se chi mi avesse ascoltato ieri avesse investito qualche soldino, oggi avrebbe un portafogli più ricco di qualche punto percentuale. È una battuta, è uno scherzo, ma insomma l'avevamo detto. Proseguiamo con la prima pagina di Repubblica. Repubblica sceglie invece di differenziarsi anch'essa e apre col Job Act, scontro nella maggioranza, e ricorda anch'essa Draghi pronti a comprare titoli di Stato. Questo dello scontro nella maggioranza è questione che forse vale la pena recuperare, è accaduto ieri sera in serata questa frizione. C'è Maurizio Sacconi del Nuovo Centrodestra, leggo dalla prima pagina di Repubblica, che avverte: l'emendamento del governo sull'articolo 18 non corrisponde a quanto concordato. Cioè, è successo che il governo ha presentato appunto questo emendamento, i partner del PD, il Nuovo Centrodestra, attraverso Maurizio Sacconi, che è l'esperto di questioni del lavoro, protestano, dicono: no, questo non era ciò che stava nei patti, cari amici della maggioranza. Se vedessimo un testo diverso da quello che conosciamo, ce ne andremmo dalla commissione. Dunque, davvero sembra che sull'articolo 18 si inneschi una nuova fibrillazione politica e che il governo Renzi, che sembrava forte e robusto, abbia molto da soffrire e da preoccuparsi. Su questo è interessante su Repubblica un'intervista al presidente della commissione bilancio della Camera, Boccia, proprio del PD, che, come dice il titolo di Repubblica, parla di discussione surreale, il mondo va altrove. Una bella intervista di Luisa Grion, proviamo a leggerla velocemente. È tutto sbagliato, la discussione è sbagliata fin dall'inizio, l'economia sta vivendo il momento più drammatico della rivoluzione industriale in poi e noi ci interroghiamo, ci dividiamo, mediamo e poi ci dividiamo ancora sull'articolo 18. Ma questo è un incubo, per favore svegliamoci. Francesco Boccia, PD, presidente della Commissione Bilancio della Camera, ha votato no al testo emanato alla direzione del suo partito, frutto della mediazione fra minoranza e maggioranza su quelli che saranno i licenziamenti e i reintegri al lavoro nel Jobs Act. Ed ecco dunque la domanda: avendo votato no, il destino di quel testo le è indifferente? È una questione di dignità, risponde l'interlocutore Boccia, la dignità del PD. Per salvarla il documento votato in direzione dovrà entrare così com'è alla Camera. Se così non sarà, se Sacconi riuscirà a far valere la sua interpretazione, vorrà dire che sarà contento lui e sarà contenta la destra. Io invece sarò molto arrabbiato e mi chiederò cosa ne sarà di questo partito, o meglio lo chiederò a Renzi. Quindi difende la mediazione, dice l'intervistatrice. La risposta: si tratta di evitare una sconfitta nella sconfitta, ma quel testo è sbagliato, anzi è tutto sbagliato. Partiamo dall'inizio, dice Luisa Grion. Risponde Bocca: stiamo vivendo il periodo più difficile nella storia del capitalismo. Saltano i confini degli stati nazionali, la ricchezza si concentra negli Stati Uniti e in Cina. Due aziende da sole, Amazon e Google, valgono tanto quanto tutta la borsa di Milano. 10 multinazionali capitalizzano 2.000 miliardi, muovono e governano 2 miliardi di persone, incidono sulla diplomazia ai massimi livelli, fino al G20, e noi ci interroghiamo sull'articolo 18. Luisa Grion: secondo una parte del suo partito è il retaggio di un mondo del lavoro che non c'è più. Boccia: è un modo vecchio di concepire la politica. Pensiamo davvero che limitare ulteriormente l'articolo 18, oltre quanto già previsto dalla legge Fornero, possa, nel mondo di cui parlavo prima, rilanciare l'economia? Tanto più che, lo ha detto Poletti, il Job Act è a saldo zero, ciò vuol dire che per ogni euro che spendi ne deve entrare un altro. È così che pensiamo di estendere le tutele. Lei cosa propone? È la domanda. Comincerei con il far sì che Amazon e Google paghino le tasse nei paesi dove operano, per esempio. Sicuramente sarebbe meglio recuperare risorse in questo modo che scannarci per poche centinaia di milioni sugli ammortizzatori sociali o restare appesi alle diatribe sul lavoro fra Damiano da una parte e Sacconi dall'altra. L'ultima domanda: Renzi non le ha già risposto che su questa tassazione deve decidere l'Europa? Boccia conclude: ma io non sono per il pensiero unico, quello al quale la maggioranza del mio partito si sta adeguando. Ora chi fa ragionamenti più complessi di quanto riescono a contenere i tweet a 140 caratteri è considerato un conservatore, ma io non ci sto, sono per il pensiero lungo e spero prima o poi di essere ascoltato. Repubblica di oggi, che si segnala anche per un'altra questione rilevante. La spalla di Repubblica: sono vuoti i faldoni dell'archivio delle stragi. Delude l'operazione Verità su Piazza della Loggia Ustica e Peteano, documenti inutili. C'è un bell'articolo di Filippo Ceccarelli, che è un po' il collega della politica, che ha un taglio, diciamo, storico. Filippo, un caro amico, un collega che ha iniziato con me a Panorama, siamo coetanei, ha conservato questo taglio settimanalistico, questo gusto per il retroscena storico, e ci racconta l'armadio vuoto dei misteri d'Italia, così la trasparenza diventa una beffa. La declassificazione, cioè la messa in pubblico di quei documenti per anni protetti dal segreto di Stato, doveva ricostruire la storia politica del paese, ma negli archivi non si va oltre le scartoffie. Il giallo dei faldoni di Piazza della Loggia, desecretati documenti del Ministero della Difesa, dentro ci sono vecchie carte sui rapporti internazionali del PC, nessun riferimento a neofascisti e servizi segreti deviati, e nei dossier le stragi degli anni 70 vengono definite eventi. Di Ustica si parla come di un incidente e si conferma che l'Italia mandò subito in mare navi dotate di missili e razzi. È brutta questa notizia perché, come sanno i vecchi cronisti come me, questi misteri d'Italia andrebbero sciolti, ma questa apertura alla trasparenza voluta dal governo Renzi e annunciata il 15 maggio scorso dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti, responsabile per la sicurezza della Repubblica, si rivela in questo modo vana, e devono essere desecretati tutti i documenti. Proseguiamo con Il Giornale. Il Giornale apre anch'esso con una notizia originale, un buon titolo, e Renzi che fa acqua, mette insieme le difficoltà del nostro Premier con la questione del maltempo. Maltempo politico, dice Il Giornale, lascia allo sbando le vittime dell'alluvione, protegge Marino che non paga le multe, i suoi permettono agli ultra e agli stranieri di distruggere gli stadi e Milano. È una sintesi un po' forte quella del Giornale, ma sappiamo che Il Giornale ha una linea molto anti-Renzi e ha un linguaggio molto concreto, molto esplicito, dunque ci sta. E sul Jobs Act fa uno scherzetto ad Alfano e ci, ecco, Il Giornale torna e dà una chiave politica, una lettura politica alla vicenda del Jobs Act di cui vi parlavo. Sarebbe stato Renzi a fare uno scherzetto al partner Alfano. Non si sa bene poi con quale interesse, se Renzi perde l'appoggio di Alfano può accentuare le sue difficoltà. Comunque, sul Giornale, per avere risposta a questi quesiti. Sempre dal Giornale, una curiosità che abbiamo dato ieri su Affari Italiani, l'ho trovata su un giornale francese, sul Figaro, e l'ho proposta anche da noi, dunque mi piace tornarci. L'asta record per un cappello bicorno di Napoleone Bonaparte è stato aggiudicato per milioni di euro. E dal Giornale vorrei leggervi un autore che a me piace molto, Marcello Veneziani, che è un filosofo ed è una penna deliziosa che tutti i giorni nel suo cucù ci regala riflessioni argute con una scrittura sempre immaginifica, molto divertente. Il titolo è «La destra è un gas nobile». Dice Marcello Veneziani sulla prima pagina del Giornale: «La gente continua a chiedermi, come se fossi il custode, ma che fine ha fatto la destra?» La risposta più immediata e un po' subdola è: sta lì, di rimpetto alla sinistra. Già, ma la sinistra è sparita in un imprecisato altrove. Nello stesso altrove è la destra. La sinistra è in liquidazione, anzi in liquefazione. Renzi è stato il San Gennaro della sinistra italiana, ha compiuto il miracolo di liquefarla, scioglierla come accade al sangue del sangue. al sangue del santo, scusate. Forse l'ha fluidificata per consentirne poi l'espettorazione, come un catarro. Se la sinistra è passata dallo stato solido allo stato liquido, adeguandosi alla modernità liquida descritta da Zygmunt Bauman, la destra ha fatto di più, si è sublimata, passando allo stato gassoso, la destra sublime, secondo Pasolini. In termini zodiacali la sinistra è un segno d'acqua, la destra un segno d'aria. La parabola chimica della destra è stata la seguente: fu pastorizzata a Fiuggi, poi fu sterilizzata da Fini, infine è stata polverizzata negli ultimi 3 anni. Si è così tradotta in un pulviscolo atmosferico che si vede solo in controluce. Resta il frammento di Fratelli d'Italia, i cui corpuscoli sono leggermente più grandi e dunque più visibili, ma quell'area di opinione in Italia ormai da tempo allo stato gassoso. È uno stato d'animo anche diffuso, una nube anche estesa, comunque un gas, si spera, non tossico né intestinale. La destra invisibile si è ritirata tra le nuvole, come capita agli angeli, ai defunti e ai volatili d'alta quota. La destra è nell'aria. Il cucù di Marcello Veneziani sulla prima pagina de Il Giornale. Passiamo al fatto. Il fatto: condoni e alluvioni, politica criminale, è il titolo di apertura. Una vignetta di Vauro sul cemento che però non riesco a decifrare. Il sommario: oltre alle sanatorie da Craxi a Berlusconi, negli ultimi 4 anni sono stati 22 i tentativi spesso riusciti di legalizzare l'abusivismo, ma il governatore Burlando non può fare la morale a nessuno, fu lui a cementificare la Liguria, è la tesi del fatto. C'è il commento di Marco Travaglio che ironizza su il vertice che ieri si è tenuto proprio a Genova sul maltempo, che come avete letto e sentito dai telegiornali ha avuto la presenza importante del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. Vediamo come Travaglio sintetizza in questo editoriale intitolato Bombe d'aria questo momento importante istituzionale genovese. Dopo un mese di latitanza si è visto finalmente un membro del governo sui luoghi di un'alluvione a caso. E il sottosegretario Graziano Delrio avvistato a Genova. In politica da 15 anni, prima nel Partito Popolare, poi nella Margherita, ora nel Partito Democratico, Delrio ha subito dato aria alla bocca incolpando i governi precedenti, tra virgolette. Tesi originale, quant'altre mai, peccato che fra i governi precedenti ci siano quelli di centrosinistra che ha sostenuto anche lui e quello di Letta in cui era ministro degli affari regionali. Ma la moda furbastra dei renziani di spacciarsi per marziani è troppo comoda per rinunciarvi, specie in tempi di sondaggi in calo e piazze in subuglio. Renzi invece, tra un koala e un give me five al vertice australiano, ha fatto sapere che è tutta colpa delle regioni, che però, contando quelle alluvionate ed escludendo la Lombardia, sono governate da pidini. La Liguria dal renziano Burlando, il Piemonte dal renziano Chiamparino, la Toscana dal bersaniano Rossi, appena ricandidato dal Premier, quindi con chi si lamenta? Lo lasci dire a noi, che lo diciamo da sempre, che la classe dirigente delle regioni è la più malfamata del paese, persino peggio di quella parlamentare, comunale e provinciale, anche perché l'ha scritta lui la riforma del Senato che riempirà Palazzo Madama di consiglieri regionali da sé medesimi nominati. Quindi che va cianciando Delrio, non sapendo con chi prendersela per non accusare il primo responsabile della cementificazione della Liguria, il governatore Gerundio se la prende con i magistrati. Fin qui Travaglio che prosegue e con il suo solito stile anch'esso aggressivo e immaginifico, a voi, se avete voglia, il consiglio di completare l'articolo. Passiamo al Libero. Salvini sfida Berlusconi, la Lega già oltre il 10% e il pezzo d'apertura firmato dal direttore Maurizio Belpietro. Il segretario Lombard vuole il sorpasso ai danni di Forza Italia alle regionali di domenica per strappare al Cavaliere la leadership nel centrodestra, ma è un disegno che può riuscire solo attraverso un'alleanza. Interessante questa analisi di Libero che ci proietta a un passaggio politico regionale non secondario, le elezioni che ci saranno in Emilia per il rinnovo del governatorato, e lì si sa che Salvini, protagonista nello scorso weekend dell'episodio gravissimo dell'aggressione subita dai giovani dei gruppi locali oltranzisti, gioca lì una carta importante per il suo futuro. Dal Libero leggo, come ho fatto dal Giornale, dove ho apprezzato il pezzo di Marcello Veneziani, leggo l'appunto di Filippo Facci, un altro elzevirista di prima pagina, famoso per il suo taglio polemico e sempre molto arguto e appuntito. Dice Facci, notizie dal sommerso, il titolo, due cose. La prima, meno seria, che proprio in questi giorni mi è giunto sulla scrivania, Milano sull'acqua, un libro del commissario Expo editato dal Corriere della Sera. Chiamiamola sfiga editoriale. La seconda è che la mia nostra senescenza di giornalista o di semplice cittadino bombardato dalle notizie e anestetizzato da drammi quotidiani pressoché infiniti, per scuotersi abbia avuto bisogno di una notizia come questa. Milano, canile allagato, salvi i cani, dispersi i gatti, morti affogati, cioè. E sarà che a quel canile, peraltro bello ed efficiente, costato 6 milioni, io c'ero stato di recente, prosegue Filippo Facci sulla prima pagina di Libero, e che ricordo ancora le espressioni di due o tre bestiole, ma mi colpiscono più che altro le tortuose traiettorie emotive di cui talvolta abbiamo bisogno per realizzare che qualcosa sta succedendo davvero e che non è solo un ripetitivo rullo mediatico di immagini e notizie che rischia di lasciarci indifferenti. C'è gente dispersa, mezza affogata, rovinata, ma per tornare a comprenderlo vividamente talvolta servono espedienti che incidano nell'animo, per esempio l'immagine di animali che annaspano in una gabbia. Poi nella serata di ieri la notizia è stata smentita, tutti gli animali sono stati salvati e anzi pare che la reazione di addetti e volontari sia stata esemplare. Ma fioccavano polemiche sulle false notizie, le strumentalizzazioni, la troppa vicinanza al fiume, colpa vostra, no vostra, la letargia novembrina riammantava tutto. Filippo Facci, prima pagina di Libero, con due altre annotazioni. Da Libero, uno, la prova che Dio non c'è, il cancro prova solo che il medico non è Dio. È una risposta a Veronesi, Umberto Veronesi, l'oncologo, che in una lunga e appassionata intervista su Repubblica nei giorni scorsi aveva detto: non credo in Dio perché c'è il cancro. Questo tema lo troveremo anche su altri giornali, e se riusciremo a fare in tempo ve ne darò conto. E sempre da Libero un pezzo di Selvaggia Lucarelli, un'altra firma molto appuntita, che dice: da Giannini alla Innocenzi, tutto il peggio dei talk show, ben 19 trasmissioni politiche, ed è un'analisi di questo tema che sta appassionando un po' gli osservatori di cose giornalistiche, la difficoltà dei talk show televisivi a fare audience e a mantenere i telespettatori inchiodati davanti al video. Passo al Manifesto, che è famoso per i suoi titoli molto creativi in apertura, con la grande foto sparata in prima pagina, e infatti anche oggi Maltempo scaduto, il titolo, con una grande foto di Genova, della Liguria, dell'esondazione del torrente Cerusa a Voltri, una foto di Marco Balostro, freaklens.it. Il governo, impicchiata nei sondaggi, si accorge dopo un mese dei morti e del paese sott'acqua. Del Rio annuncia lo stato d'emergenza e allarga il campo a comuni e regioni, potranno violare il patto di stabilità. E con lo sblocca Italia la giostra del cemento può ripartire senza controlli. Vi ricordate, ieri avevamo parlato lungamente dello Sblocca Italia e dell'idea che molti esperti sostengono che all'interno di questo Sblocca Italia ci sia in sostanza una via libera a una maggiore aggressività nelle costruzioni e dunque nel consumo di territorio. E il manifesto ci torna su anche con un'analisi di Alberto Ziparo, La guerra del dissesto idrogeologico. Dal manifesto ancora Vincenzo Vita, che dice: mi riprendo il manifesto, un gioiello dell'editoria, povero e bello davvero, dove si ricorda che la sottoscrizione deve continuare per tenere in vita questo giornale storico della sinistra uscito dall'amministrazione controllata, e noi facciamo gli auguri ai colleghi del manifesto. C'è un'apertura del manifesto sui temi del mondo del lavoro, doccia gelata per Terni, la Thyssen dice nein. Ricordate l'avvertenza che era sfociata negli scontri di piazza a Roma dell'altro weekend? Oggi c'è un incontro a Roma, 2 ore e mezzo di dialogo italo-tedesco in un albergo di Monaco, 2 ore e mezzo per confermare la fiducia di Thyssen in Lucia Morselli e nel suo operato che continua a mandare in bestia gli operai di Terni. La Morselli è il capo azienda. Il tutto, scrive il manifesto, alla vigilia dell'incontro decisivo oggi a Roma per l'intera vertenza. La doccia gelata per Finfiom, Wilm e UGL arriva subito dalle parole di Marcus Bistram, il capo della divisione Materials di ThyssenKrupp, che conferma la posizione della proprietà. 550 esuberi e spegnimento del secondo forno. Chiudo col manifesto segnalandovi il commento di Norma Rangeri in prima pagina, l'editoriale, una nuova leadership. La Rangeri scrive: la sofferenza economica e quella indiscriminata verso tutto e tutti ormai si confondono e si alimentano. Una forte risposta sindacale, extrasindacale, movimentista del ceto medio, dei senza niente, ma anche una reazione di paura di chi, povero e ghettizzato, diventa carne da macello di una politica reazionaria pronta a generare mostri e a prendere di mira i più deboli, gli immigrati, tra i quali purtroppo viene pescata la manovalanza della piccola criminalità quotidiana che ferisce e indigna più di quella organizzata dalle forze e bande criminali che controllano larghe fette del nostro territorio. E la Rangeri prosegue e conclude: è ormai chiaro che il problema c'è, va di pari passo col dovere di camminare, di pedalare tutti in una stessa direzione, e se in questa situazione di forte ripresa della conflittualità non si costruisce una forza politica, o meglio, non si organizza una rappresentanza politica alternativa, l'appuntamento di Santa Pollonia, che è un convegno che si svolgerà a Firenze per avviare una nuova sinistra, al quale parteciperà il leader di Syriza Alexis Tsipras, potrebbe rivelarsi vano. Se invece si vuole rispondere alla speranza prendendosi sulle spalle la responsabilità che la crisi richiede, bisogna trovare forza e coraggio, forza per unire i diversi, coraggio per cambiare la leadership. Un soggetto politico nuovo senza un'unità di base non esiste, ma neppure con le stesse facce di sempre. Quindi Norma Rangeri propone una rottamazione anche nell'estrema sinistra ed è un messaggio per i nostri Ferrero, Vendola eccetera. Intanto dalle agenzie arriva notizia: Kabul, attacco kamikaze. Morti 2 agenti, ve la leggo, 2 agenti delle forze di sicurezza dell'Afghanistan sono morti in seguito a un attentato kamikaze avvenuto a Kabul in prossimità di una base militare straniera, lo rende noto il portavoce della polizia della capitale afghana. Secondo la stessa fonte, l'esplosione è avvenuta nel 9° distretto di polizia, per il momento l'attentato non è stato rivendicato. E da Tel Aviv l'ANSA segnala: uccisi 2 autori dell'attacco alla sinagoga di Gerusalemme. I 2 autori dell'attacco ai fedeli ebrei in sinagoga nei sobborghi di Arnof a Gerusalemme sono stati uccisi, lo dice la polizia. I fedeli uccisi invece sono 4 e non 5, come riportato in precedenza. Proseguo con Il Garantista, il giornale diretto da Piero Sansonetti, che è, appunto, come dice il nome, molto attento alle questioni giuridiche e appunto sostiene la necessità di un approccio garantista alle cose, che apre con sindacato e PD in furia la lotta di classe e nell'occhiello mette un'intervista niente meno che a Scalzone, ve lo ricordate, Oreste Scalzone, il fondatore di Potere Operaio, si era trasferito a Parigi, credo che viva ancora lì, e fa una paginata, la terza del Garantista, con questo titolo: Renzi è fascista a sua insaputa, ma ora il rischio è Le Pen. Il Garantista di oggi, dove vi segnalo anche la lettera a Napolitano sulla morte di Marcello di Rita Bernardini, un altro caso di morte in carcere. Si parla delle sughere di Livorno, la battaglia di una mamma, Maria Ciuffi, per ottenere la verità sulla morte del figliolo, e un pezzo di Cesare Damiano, il Job Act, non siamo passacarte. Cesare Damiano è stato ministro del lavoro e oggi presiede la commissione lavoro del Senato, e fa osservare che vogliono essere, come parlamentari, non espropriati, vogliono intervenire e dire la loro in questa discussione sulla riforma del mercato del lavoro. Vado velocemente alla Stampa, che apre anch'essa con l'alluvione licenza di spendere. I comuni di Liguria, Piemonte e Lombardia potranno sforare questo benedetto patto di stabilità, e però sulla Stampa a contrastare queste affermazioni del Rio, di cui abbiamo già parlato, secondo cui si può sforare il patto di stabilità, la Stampa mette a pagina 3 un'intervista al sindaco di Olbia, che un anno fa fu colpita da un'alluvione, il 21 novembre del 2013. Il sindaco dice: la stessa promessa fatta a noi, ma stiamo ancora aspettando. Il sindaco: abbiamo 50 milioni, ci hanno permesso di usarne 5. Va spiegata questa affermazione proprio per il patto di stabilità, lo strumento col quale i paesi dell'Unione Europea hanno concordato dei vincoli alle rispettive politiche di bilancio per garantire il rispetto dei parametri di adesione all'Unione Economica e Monetaria dell'UE. Questi vincoli fanno sì che un comune può avere in cassa dei soldi, ma non può spenderli. È il paradosso del patto di stabilità. Il sindaco di Olbia dice: altro che permesso di violare il patto di stabilità, abbiamo 50 milioni, possiamo usarne solo 5. Il governo, dice il sindaco Gianni Giovannelli, si assume la responsabilità di privilegiare logiche di bilancio rispetto alla tutela di vite umane. La Stampa di oggi in prima pagina. E sempre dalla Stampa vi segnalo l'editoriale di Giovanni Orsina: i problemi dell'Italia, gli stessi del 53. E Orsina scrive: nel 1953 il grande giornalista Leo Longanesi ebbe a descrivere la vita italiana come un macroscopico, inestricabile garbuglio di affannate e vane ripetizioni, il gran correre avanti e indietro senza precisi scopi, il disordine e l'arruffio, il fare e il disfare, le affannose, inutili e ridicole, patetiche contraddizioni. Longanesi non era incline all'ottimismo e magari in questo caso è ceduto con l'inclemenza, dice Giovanni Orsina. Ieri tuttavia non ho potuto fare a meno di ripensare a quanto c'è di vero in questo suo giudizio. Ieri infatti, nello scorrere uno scritto di Giovanni Malagodi, per puro caso datato anch'esso 1953, sono rimasto stupefatto nel trovarmi davanti agli stessi identici argomenti che avevo letto nel bel editoriale di Luca Ricolfi pubblicato domenica su questo giornale, come esempio del fare e del disfare, del gran correre avanti e indietro. Amuina si dice a Napoli, aggiungo io, senza precisi scopi che pare segnare la nostra vicenda nazionale, mi è parso, ahimè, ai noi, sbalorditivo. 60 anni fa era possibile formulare sull'Italia un giudizio concettualmente indistinguibile da quello che ne diamo oggi. Come se negli ultimi 6 decenni, malgrado trasformazioni che così profonde non si erano mai viste prima, certe costanti della politica italiana siano riuscite a conservarsi immutate. E per provare questo, Giovanni Orsina e La Stampa allegano la lettera integrale di Giovanni Malagodi, vi ricorderete, è stato un grande liberale, dopo una carriera nell'alta dirigenza bancaria ha avuto da segretario generale del Partito Liberale una grande importanza politica nella gestione dei governi di quegli anni. C'è questo scritto di Malagodi di quegli anni che sembra proprio poter essere il racconto dell'Italia di questi giorni, La Stampa di oggi. Avanti con Italia Oggi, che ci dà una notizia molto importante in apertura. Ospedali, bocciata la riforma. Il Consiglio di Stato rinvia al governo le regole sugli standard qualitativi, sono scritte con i piedi e non realizzano nemmeno il risparmio previsto. Quindi una mazzata del Consiglio di Stato al governo in questo eterno conflitto tra poteri che concorre alla paralisi di questo paese. Tanta confusione, dice Italia Oggi, un abuso di termini in inglese o incomprensibili o quasi, come georeferenziazione, una sciatteria tale da scrivere la parola regioni alternativamente con la R minuscola e maiuscola, e il dubbio che gli obiettivi di razionalizzazione previsti possono essere veramente raggiunti. Risultato: il Consiglio di Stato, con un parere reso nei giorni scorsi, ha rispedito al Ministero della Salute lo schema di decreto sui nuovi standard dell'assistenza ospedaliera. Ci sarebbe da ridere se non fosse che parliamo di sanità e dunque c'è poco da scherzare quando si parla della salute delle persone. Avanti con il Foglio, vediamo quanto manca, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, 3 mi dicono dalla regia, grazie. Io volevo il foglietto della scaletta che non vedo ancora, non vedo più, eccolo qua, l'ho trovato, grazie. Allora, vi dicevo del Foglio, anche qui l'issesto idrogeologico è una boiata, dice il Foglio, firmato con l'elefantino, dunque col direttore Ferrara. Leggiamo il sommario: piove molto, l'acqua fa danni, di chi la colpa? Il rimpallo nel pollaio è prerogativa sciacallesca di una nazione priva di classe dirigente e di senso della comunità. Soccorrere, assicurarsi, fare argine. Quindi è il Ferrara che invita a fare piuttosto che a litigare. Sempre dal Foglio, in prima pagina: smettetela, il lavoro c'è, chef stellato contro l'Italia degli aperitivi in pigiama. Il mercato è cambiato, i posti ci sono, viviamo nel limbo assistenzialista, ora bisogna mettersi gli occhiali. La sindrome Master Chef la chiama il Foglio. La versione di Andrea Version dal Foglio, velocemente ve la leggo. È uno scienziato, si parla di veronesi, vi ricordate? E se uno scienziato dice che ha trovato la prova provata che Dio non esiste, vuol dire che è vero, e perciò Umberto Veronesi la prova l'ha trovata. Ci ha scritto perfino un librone, Il mestiere di uomo, uscito ieri. La dimostrazione che Dio non esiste, stabilisce il professore, è il cancro. Impossibile identificarlo come una manifestazione del volere di Dio. E non si può davvero credere nella provvidenza, è sempre lo scienziato che parla, quando vedi un bambino invaso da cellule maligne che lo consumano. Nessuna verità rivelata può lenire il dolore di due genitori che perdono un figlio. Bon, la ricerca suona convincente. Se 2 più 2 fa 4, Dio non esiste. E se Dio non esiste, nemmeno il diavolo. Qualche divinità part-time per il meteorismo, proprio volendo. Questo è ironico, è divertente la rubrica in prima pagina Andrea Version. E io direi che ci avviamo alla conclusione di questa prima parte, sì, mancano pochi secondi, Finisce qui la rassegna di oggi. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. Ieri avete scritto in tanti, vi ringrazio, e anche oggi io penso di dare seguito alle vostre osservazioni. In particolare, se ce la facciamo, vi leggerò l'intervento della filosofa De Monticelli, che ieri ci ha mandato uno scritto davvero importante che abbiamo pubblicato su affariitaliani.it di stamattina. Credo di poter chiudere la linea Roma. Eccoci, direi che, come avevo previsto, e vi ringrazio, gli sms fioccano e sono tutti molto pertinenti e molto da leggere. Dunque vado veloce, prima di passare alle telefonate ve ne leggo un po'. Sentendo la lettera di Malagodi del 53 si evince che il problema dell'Italia sono gli italiani, scrive Roberto. Prima di Malagodi si legga Leopardi sul giudizio sul popolo italiano, è tutto già scritto, dice Carmen. La realtà è complessa e non evaporizzabile con un tweet. In Italia la ragnatela di leggi intrappola i deboli e dà spazio ai grandi truffatori con poteri assegnati dal popolo stesso. Possiamo semplificare così da ridurre i controlli a punti essenziali. Strano, scrive Andrea, medico da Impruneta, che Veronesi pensi questo, dato che afferma da anni che il cancro è sconfitto. Questa è la prova che purtroppo non è vero. La frase citata da Veronesi pare l'abbia detta Galileo. Bellarmino fu quello che mandò Giordano Bruno al rogo perché estendeva il concetto di Dio alla natura, scrive Raffaele Garofalo. Buongiorno. Mentre le varie correnti si colpevolizzano pur di arraffare voti, il paese annega in tutti i sensi, scrive Carmelo da Treviso. L'acqua fa pulizia delle malefatte di costoro, creando danni peggiori, la politica infanga ancora di più, il popolo crede ancora alle favole di questi burattinai. E ancora, pensate Milano ai più fortunati dei visitatori di Expo, farà vivere l'emozione unica di una esondazione, scherza Luigi, e vogliamo mantenere questo tono scherzoso proprio per alleggerire una giornata che è piena di brutte notizie. Qualche ascoltatore mi ha fatto notare che in apertura ho detto che la notizia del Medio Oriente con l'attacco a Gerusalemme è, ho detto, solo in parte bilanciata dal recupero della borsa di Tokyo. Mi dicono che non è corretto mettere insieme questi due episodi. Ovviamente sì, sono d'accordo con il telespettatore, ma una premessa e un'introduzione per forza è una sintesi. Io ho parlato di solo in parte bilanciato, ma è chiaro che la borsa di Tokyo non può minimamente bilanciare, è una trovata linguistica, i brutti fatti terribili di Gerusalemme, dei quali abbiamo dato conto durante la trasmissione. Allora apriamo con le telefonate. Pronto?
Pronto?
Sì, eccomi.
Ecco, io mi chiamo Francesca e parlo della provincia di Ravenna.
Buongiorno Francesca.
Buongiorno. Io mi riferisco al problema del disastro e del dissesto idrogeologico. Io sono stata per 10 anni presidente della sezione del Tiguglio di Italia Nostra e quindi ho una, direi, casistica abbastanza ricca. Però prima di tutto sono molto contenta di avere sentito da lei che nei primi anni del suo lavoro lei ha lavorato a Panorama.
Sì.
Mi può dire quali anni?
Dal 77 all'86.
Ecco, allora l'anno prima del suo ingresso a Panorama, non ricordo purtroppo il numero, ma sono sicurissima della data, 1978, su Panorama apparve un'intervista o articolo del professor Floriano Villa.
Bravissima, allora, bravissima. Era, ecco, il presidente dei geologi.
Dei geologi,
sì,
italiani.
Sì.
Lei ricorda il quadro apocalittico fatto dal professor Villa?
Assolutamente sì, ne ho parlato ieri dicendo, ecco, appunto che anch'io almeno 4 volte mi è capitato di fare delle inchieste sul dissesto idrogeologico e Villa era uno dei nostri interlocutori e aveva lanciato l'allarme già da allora. Sì, la ringrazio, sì, per la citazione.
Aveva detto anche che che bisognava intervenire entro 10 anni,
sì,
o si arrivava al punto senza ritorno. Se non ho fatto male i conti, perché non sono molto bravo in matematica, sono 36 anni fa.
Se l'intervista del 78 non escludo che fosse proprio firmata dal sottoscritto.
Ah,
sì.
Pensi che combinazione fortunata. Dunque, sì. Allora, io vorrei lanciare l'appello di ripubblicare quell'articolo, farlo conoscere, così come vorrei lanciare l'appello agli amici di Italia Nostra. Io non ne faccio più parte perché ho fatto un'altra scelta di vita, ma li seguo sempre con molta simpatia, di aprire gli archivi delle sezioni, perché si veda da quanto tempo il nostro giovane Presidente del Consiglio, e non è colpa sua, forse non era ancora nato, ma parla continuamente di 20 anni, 20 anni, ma sta scherzando. Come avete fatto notare voi stamattina, dal 53, eccetera, eccetera, non a caso Italia Nostra è nata nel 55, perché già allora si sentiva il bisogno di parare i colpi, e la Liguria sappiamo che è stata fra le più bersagliate. Veramente, io potrei parlare del problema del porto di Rapallo, della distruzione, questo non riguarda il dissesto idrogeologico, quindi non ne parlo, la distruzione di un manufatto di archeologia industriale a Lavagna.
Possiamo stringere, perché mi dicono che ci sono un po' di telefonate in attesa.
Sì, ecco, no, io volevo parlare soltanto di queste due cose. Mi basta già di aver potuto parlare, di aver avuto questo incontro interessantissimo con lei.
La ringrazio. Io cercherò questa intervista e chiederò ai colleghi di Panorama se è possibile accedere all'archivio, e magari la recuperiamo e la pubblichiamo su Affari Italiani e sul sito di Prima Pagina. Grazie. Pronto?
Pronto. Buongiorno, sono Wanda da Torino.
Buongiorno Wanda.
Mi ha colpito la notizia che ha dato stamattina in apertura della grande operazione anti-ndrangheta in corso a Milano.
Sì.
E in cui si parla addirittura di trasloco dello Stato Maggiore dell'Andrangheta dalla Calabria a Milano. E mi è tornato vivido alla mente il ricordo di quando Saviano, un paio d'anni fa, osò parlarne in televisione e suscitò la veemente reazione dell'allora ministro dell'Interno Maroni, il quale pretese la replica, il diritto di replica in diretta televisiva, per affermare che a Milano non esisteva mafia, non esisteva 'ndrangheta, non esisteva camorra. Milano era pura siccome un giglio. Da 2 anni a questa parte, a parte che fino a quel momento i grandi giornali nazionali delle infiltrazioni della mafia al nord parlavano con estrema cura e con estrema eleganza, cioè con la sordina, attenti a non disturbare, ma giornali un pochino più schierati come Il Fatto, come Il Manifesto, ne parlavano apertamente da anni.
Sì.
E comunque da allora, da quella vibrante smentita di Maroni ad oggi, gli episodi si sono susseguiti in maniera clamorosa e ormai nessuno più dubita che l'andrangheta e la mafia abbiano piede stabile a Milano. Volevo chiedere a questo proposito, io non ricordo di aver sentito una smentita, una dichiarazione di scuse da parte di Maroni per questo plateale gesto da ministro dell'Interno. Ha mai chiesto scusa agli italiani per questa sua smentita del tutto in malafede, essendo lui ministro dell'Interno non poteva ignorare le cose?
A memoria mia non ricordo che Maroni sia tornato sul tema, ma magari se ci ascolta lo verificheremo direttamente con lui oggi o domani, se ha voglia ne parliamo con lui. Condivido la sua osservazione e chiunque sa di anche vagamente di cose di mafia e di criminalità organizzata sa che questi gruppi vanno dove c'è il denaro, e siccome Milano è in Italia la città più dinamica e dal punto di vista degli investimenti, quel poco che si muove in Italia si muove solo a Milano, e dunque ecco che i poteri criminali si organizzano, l'Expo è una di quelle realtà, è inevitabile che arrivino e lo stiamo vedendo tutti i giorni. Maroni fece un errore a dire quelle parole e è giusto che lei lo faccia notare. Andiamo avanti, pronto?
Sì, buongiorno, sono Federico da Milano.
Buongiorno Federico.
Stamattina ho sentito 3 telegiornali che hanno parlato degli sgomberi degli appartamenti occupati abusivamente a Milano.
Sì.
Ecco, non uno di questi telegiornali ha detto che si stanno restituendo appartamenti a delle persone alle quali sono stati tolti con la violenza, perché sono 10 anni che a Milano vari gruppi, per lo più immigrati, rom, eccetera, appena hanno notizia di un appartamento vuoto perché la vecchietta è andata in ospedale piuttosto che a trovare i parenti al sud, questi sfondano la porta, lo occupano e da lì non si muovono più, e sono più di 10 anni che succede questo. Ora, sarebbe stato giusto dire hanno cominciato a fare quello che avrebbe dovuto fare 10 anni fa, cioè prendere questi occupanti abusivi, non di appartamenti vuoti, perché adesso stanno pigliando quelli, non di appartamenti vuoti, insomma appartamenti in cui c'era della gente, da cui la gente è stata espulsa. Questa notizia andava data, perché in Italia ci sono centinaia di migliaia di ex 68ardi pronti ad aizzare figli e nipoti contro la polizia. Magari se sapessero che quello che è successo è che in alcuni casi sono anche famiglie di ex partigiani che sono state espropriate da questi abusivi, magari avrebbero il pudore di stare zitti quantomeno.
La ringrazio, devo dire che quello che lei ha detto è tutto vero, lo approvo al 100%, è la verità. Dunque grazie per la integrazione e la conoscenza di un ulteriore aspetto di questa vicenda che io ho definito, ahimè, una guerra tra poveri, perché le case dell'Aller sono case per i ceti popolari, è vero, una volta che restano vuote altri poveri si inseriscono e dunque i poveri contro i poveri, mentre anche qui, come nel caso del maltempo, si registra una distanza della politica, una politica che rinvia e che gestisce questi fenomeni solo in una logica, come abbiamo detto ieri, di marketing e di consenso elettorale, salvo poi vedersi scoppiare questi buboni che diventano difficilmente gestibili una volta che si sono incancreniti. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Vittorio dalla Liguria.
Buongiorno Vittorio.
Ascolti, non volevo parlare delle alluvioni perché intanto sappiamo già come va a finire. Volevo dire, il problema fondamentale sono i numeri e la demografia. I censiti in Africa, in tutto il continente africano, ce ne sono 1 miliardo. Censiti. Se solo non il 10%, ma il 5% degli abitanti di tutto il continente africano, non parliamo poi dell'Asia, che ce ne sono molti di più, se solo il 5% degli africani decide di venire in Europa, ovviamente le lingue di terra sono l'Italia, la Spagna e via Turchia. Sono 50 milioni di persone che vogliono venire in Europa. Capisce benissimo che noi come facciamo ad affrontare una massa di popolazione così esasperati, perché saranno esasperati da guerra, da malattie, allora c'è un problema demografico questo qua e non lo possiamo risolvere, perché poi dopo vedete i problemi quali sono, che giustamente hanno bisogno di una casa e vanno a occupare quella del vecchietto che va a trovare il figlio che magari è al sud oppure poverina. Allora il problema è demografico, no? Perché il bubone che è scoppiato a Roma, ma prima o poi scoppia da tutte le parti.
Sì,
da tutte le parti.
Ha ragione Vittorio, anche lei.
I dati sono questi, sono sì. Popolazione di 1 miliardo di persone. Come lo vogliamo affrontare? Come si può affrontare un problema? 1 miliardo di persone, solo il 5%, non parliamo del 10%, perché poi sarebbero 100 milioni di persone.
Vittorio, sono assolutamente d'accordo con lei. E tante volte si parla, quando si affronta questo tema, di controllo dei flussi, ma in realtà poi si fa poco, perché qui mi permetto di fare una critica, la cultura dell'accoglienza che ci fa onore Io sono pugliese, salentino, il Salento è stato indicato per il premio Nobel per la straordinaria sensibilità che ha mostrato in tante occasioni verso queste popolazioni sofferenti e in cerca di un approdo sognato in paesi come i nostri, più ricchi. Tuttavia devo dire che questa logica dell'accoglienza, che è tipica della cultura cattolica, della cultura solidaristica di sinistra, forse ha mostrato un limite, nel senso che non ha appunto tenuto conto di questo aspetto, la questione demografica e la possibilità, capacità dei nostri paesi, dei nostri welfare, di farsi carico dell'intero flusso senza determinarne in qualche modo una gestione, una selezione. Ancora una volta io chiamo in causa la distrazione dei nostri governanti rispetto al dovere che dovrebbero avere della loro responsabilità. E andiamo avanti, pronto?
Pronto?
Sì, eccomi.
Mi chiamo Giuseppe Napoleone.
Buongiorno,
telefono
Giuseppe.
Da Catanzaro. Preciso che ho 90 anni.
Ah, complimenti.
Grazie. 8 anni fa ho perso una figliola che era un fenomeno di intelligenza e di cultura, a 35 anni, di cancro. Vi ricordo benissimo, pur non essendo ancora sposato, ben 50 anni fa, quando il dottor professor Veronesi ha detto in pubblico il cancro sarà spiazzato entro 10 anni. E da allora io, da giovane, davo il mio contributo. La mia figliola lo dava, pur non sapendo che sarebbe morta di cancro. Il signor Veronesi, anziché dire che non c'è Dio, dovrebbe dire io sono impotente, non voglio dire sono incapace di... E quindi che la smettessero di richiedere tutti questi miliardi ogni anno, sapendo che non riusciranno mai allora a sconfiggerlo. Dica questo e lascia in pace la gente a quando le arriva il cancro di sopportarlo pregando Dio. Quel Dio che lui dice che non c'è e che non c'è neanche il diavolo, d'accordo forse, però che si mettessero la mano sulla coscienza e lasciassero in pace la gente. Quindi io non telefono mai, pur ascoltando ogni mattina questa bellissima trasmissione. Però non devono dire delle fesserie, non devono continuare a prendere in giro la gente. Non so se mi sono spiegato, sì. Che cosa intendo dire, forse alcune cose ce l'ho in mente e non le so esprimere. Questo per dirle quanto è grande il mio dolore. E sentire queste fesserie che dopo 50 anni che prende miliardi, anche se è vegetariano, non li consumo certo per la carne lui. Va bene.
Grazie moltissimo per questa testimonianza. Grazie per la lucidità di un nonno dalla Calabria che mostra un grandissimo rigore logico e contesta l'affermazione, quasi il sillogismo di Veronesi: se c'è il cancro non c'è Dio. Che dire, ancora una testimonianza dell'Italia senza voce, che davanti a questi personaggi che magari nella logica dei libri, si parla di un libro di Veronesi, quindi questa polemica è intorno a un libro, del lancio di un libro, del battage che ne consegue, e poi si fanno prendere la mano da slogan e sintetizzazioni, in qualche modo trascurando il rigore dello spirito scientifico, e il risultato è questo, e io prendo atto con piacere della straordinaria reattività dei lettori e degli ascoltatori di Prima Pagina con queste straordinarie, bellissime testimonianze che mi fa piacere condividere con tutti voi. Leggo ancora qualche SMS, vediamo di smaltirne un po'. Buongiorno, dunque, questa l'avevo già letta, ecco qua. Perché mentre l'Italia si disfa, il giovane e veloce Renzi va in giro a fare il ganzo e si porta pure la moglie a nostre spese? Tutto da rottamare, tranne i privilegi. Sei vecchio, anzi nei fatti, vedi le tue amicizie solo ricchi. Anzi medievale, sei orrendo, un'infermiera che aspetta ancora di avere l'adeguamento dello stipendio. Questi messaggi a volte sono veloci, sono stati d'animo, quindi la loro costruzione non sempre è rigorosa, però quel che voleva dire questo messaggio è molto chiaro. C'è una lettrice che mi fa osservare che l'appuntamento di Santa Pollonia è stato domenica scorsa, Tsipras ha già partecipato e con lui Ferrero e Vendola, grazie per la precisazione in relazione all'editoriale della Rangheri. Continuano gli attentati contro Israele, se Israele reagirà verrà incolpato dai soliti pacifisti a senso unico. Renzi fa come quello che ha troppi guai a casa propria e va ovunque pur di sfuggire ai problemi, ma dove va e a che cosa servono questi inutili viaggi? Perché non ci mette la faccia sul disastro Italia anziché scappare, scrive Clara da Bologna. Sono Edo da Bologna, ora che Grillo si sta stancando, saranno contenti i talk show e giornali che gli hanno dato addosso fino ad oggi, arrufianando Renzi. Dopo chi farà l'opposizione? Grazie da Edoardo. Destra italiana reazionaria dei crispi di Rudinì si aspetta solo Bava Beccari, Salvini si risuscita l'Italia di un secolo fa. Buongiorno, Travaglio in questi ultimi anni, invece di occuparsi quasi esclusivamente di magistratura e Berlusconi, avrebbe reso un servizio veramente civile al Paese se si fosse rivolto all'abusivismo edilizio. Ora è poco credibile anche lui, Maria Teresa da Gorizia. Non so se riusciremo a leggerne altri, tutti, sono tantissimi. Intanto c'è una notizia, Hamas rivendica l'attentato, 4 morti di cui si parlava prima, e tanto per par condicio abbiamo parlato della 'ndrangheta e degli arresti in corso a Milano, c'è arresti di camorra nel napoletano, scrive Televideo, di pochi minuti fa, 17 arresti a Giuliano in Campania, persone affiliate al clan D'Alterio Pianese. Ok, come vedete la criminalità organizzata non si ferma. Andiamo avanti, pronto?
Pronto, buongiorno direttore.
Buongiorno.
Ho sentito la notizia che in Inghilterra, la Radio Tremondo, che in Inghilterra stanno prendendo provvedimenti per i ragazzi anche di seconda generazione che sono tornati in Siria e che quando rientreranno in Inghilterra saranno sottoposti a dei controlli e anche zone di osservazione. È ovvio che questi ragazzi inglesi non torneranno in Inghilterra ma verranno negli altri paesi dell'Europa, anche l'Italia. L'Italia cosa sta facendo per proteggersi da queste possibilità?
Mi scusi, può ripetere l'inizio perché la sua voce è un po' scomparsa?
Stavo dicendo che ho sentito a Radio Tremondo
sì? Che
in Inghilterra stanno prendendo provvedimenti per i ragazzi inglesi, anche di seconda generazione, che sono partiti per andare in Siria, cioè che hanno aderito alla Jihad
sì? E
stanno rientrando in Inghilterra. Per cui saranno sottoposti a controlli per il rientro e anche 2 anni di osservazione in casa e domiciliare in pratica.
Sì.
Ora, è ovvio che questi ragazzi non rientreranno in Inghilterra, ma verranno da inglesi in altri paesi dell'Europa, compresa l'Italia. L'Italia cosa sta facendo per fare attenzione a questo problema?
Sì, ha fatto bene a segnalarlo, lo lasciamo all'osservazione di chi ha l'obbligo di verificare, quindi alla polizia, alla magistratura, che anche noi si stia allerta per evitare che possano verificarsi episodi di ingressi di questo tipo di terrorismo, e almeno così qualcuno lo definisce, comunque di passione politica che diventa, come si vede in questi giorni, violenza cieca. E ci auguriamo che l'Italia resti immune, anche se, come abbiamo letto ieri per quell'articolo di Pane Bianco, si sa che Roma, con il valore di cristianità che rappresenta, rappresenta sullo sfondo un obiettivo possibile di questi gruppi. Avanti, pronto?
Pronto?
Sì, eccoci.
Buongiorno, buongiorno. Ruggero dalla Bassa Val di Susa.
Ruggero, eccoci. Sì.
Allora, c'è l'Andrangheta a Milano. Beh, insomma, io volevo solo dirvi che qui è 40 anni in Piemonte, in Val di Susa, che c'è l'Andrangheta. 40 anni che ha operato in prima fase nell'edilizia privata, speculando su tutto quello che era la valle, nelle zone sciistiche e alta e bassa valle. Dichiarazioni, peraltro, che si ritrovano benissimo nell'inchiesta Minotauro di Caselli, no?
Sì.
Nei vari pentiti, no? Che adesso sì. Non sto a citare, no? Tardiva, sì. Inchiesta tardiva, no?
Sì.
Fatta in questi ultimi anni, ma qui è 40 anni che le cose vanno così. Adesso l'edilizia privata soffre di crisi, non c'è nessun problema, questi si riconvertono nelle grandi opere. È cronaca di questi giorni che viene arrestato l'imprenditore che per falsa fideiussione si è ricomprato l'azienda, che è finito nei cantieri di LTF, che ha fatto tutta la struttura di protezione dei cantieri, no? Mi spiego, questi qui non
sì,
è che
certo.
È da oggi che saltano fuori,
certo.
E non è che ha trasferito a Milano, qui è 40 anni che li abbiamo sul groppone, capisce?
Sì.
Ma sono dichiarazioni che si ritrovano praticamente, ad esempio, nell'inchiesta Minotauro. Le ripeto, inchiesta molto tardiva, e tocca solo certe zone, tralasciando praticamente quella che è, ad esempio, questa valle qui, che è martoriata da queste organizzazioni.
Sì,
ma quindi non è la foglia di fico che, cioè, guarda caso, da oggi ce l'andrà, qui sono 40 anni che è così.
No, no, certo, io dicevo si è trasferita a Milano, grazie per questa testimonianza, devo dire che siete tutti bravissimi i radioascoltatori, vi assumerei tutti come giornalisti, perché anche qui è una bella integrazione questa testimonianza che ci ricorda appunto che la criminalità organizzata va dove c'è il denaro, dunque è anche lì in Piemonte. Io ho detto Milano per dire il nord, Milano come metafora del nord, della parte produttiva del paese, capitale morale si diceva una volta, e dunque è ovvio che l'Andrangheta è in Piemonte, come l'abbiamo vista in Veneto in diverse inchieste, l'abbiamo vista in Emilia, l'abbiamo vista in Toscana. Nord come simbolo, caro Ruggero. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi chiamo Tiberio e chiamo dalla provincia di Bologna. Le volevo sottoporre questa questione. Ho sentito che c'è un grosso gruppo australiano della distribuzione che vuole aprire un centro commerciale, non so se a Segrate o vicino a Milano, che dovrebbe, diciamo così, impiegare sulle 20.000 unità. Già questo, 20.000 unità in un centro commerciale, non mi rendo neanche conto di quali dimensioni possa avere. Ma la mia domanda era un'altra, cioè la mia perplessità erano altre. Per intendersi, cementificazione, perché chiaramente qui bisognerà cementificare delle aree, perciò togliamo territorio all'agricoltura e, diciamo così, alle acque pluviali. E l'altra questione è questa: ma se questi sono australiani, per cui la casa madre è australiana, le tasse vanno a finire in Australia, e a noi cosa ci rimane? L'allagamento? Questo è quanto io le volevo proporre. La ringrazio molto e l'ascolto per radio.
Grazie, la ringrazio anche qui, è una testimonianza, un racconto che mettiamo agli atti perché chi ha da ascoltare capisca, e lei evidenzia problemi reali che stanno dietro a questi insediamenti industriali. Abbiamo accennato ieri al prezzo che si paga per determinare crescita e sviluppo, è una questione di individuare le strategie, una logica di sviluppo industriale, oggi si dice sostenibile, cioè che tenga conto non solo dello sviluppo e della crescita, ma anche delle conseguenze che essa provoca, e dunque la necessità di sviluppare politiche che siano sostenibili. Intanto il televideo ci informa: attacco sinagoga, Hamas lo definisce un atto eroico, ha rivendicato l'attacco di stamane che ha causato 4 vittime tra gli israeliani e oltre 10 feriti, uccisi anche i 2 terroristi, Hamas spiega che l'attacco è in risposta alla tensione sulla spianata delle moschee, all'uccisione e un suicidio, secondo la polizia israeliana, ieri dell'autista di un autobus palestinese di una ditta israeliana trovato impiccato. È nostro diritto vendicare il sangue dei nostri martiri, ha detto Hamas. Pronto?
Pronto? Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dottor Perrino, sono Riccardo, un medico.
Buongiorno Riccardo.
Telefono da Lucca.
Sì.
Lavoro a Lucca come medico. Le volevo fare una domanda prima di fare una piccola introduzione, un piccolo commento sull'articolo riportato dal giornale sulla bocciatura degli standard qualitativi.
Sì.
Lei, secondo con la sua esperienza di giornalista, non la conoscevo sinceramente, però mi sono documentato rapidamente tramite internet.
Sì.
Lei ha visto dei miglioramenti della sanità da 10-15 anni a questa parte? Prima domanda a lei.
Sì.
Poi il commento mio di uno che ci lavora da parecchio tempo, sono primario da 14 anni, quindi e c'è una involuzione della sanità. Il sistema sanitario italiano è uno, fino a qualche tempo fa, uno dei migliori del mondo, perché permetteva le cure in maniera universale. Cioè il poveraccio, che in questo caso può essere un lavoratore normale di un'industria, poteva andare, un operaio, poteva andare al pronto soccorso, poteva andare in ospedale con lo stesso modo in cui poteva andare l'industriale, e veniva trattato allo stesso modo. È una distruzione continua della sanità, perché tendono, anche nelle cose più banali, e non so come fanno, non so chi è che li consiglia, anche nelle cose più banali, le ticket, a spingere tutti quanti verso il privato. Le faccio un esempio. Io ho fatto fare degli esami del sangue a mio figlio. Gli esami del sangue in ospedale mi costavano 104 euro. In un laboratorio privato 43 euro. È possibile questo? È normale che chi può si rivolge ad altre strutture. Io sono ospedaliero. Ho fatto una scelta di lavoro. Preferivo guadagnare di meno e lavorare meglio. Il fatto degli standard qualitativi, anche questo, sono degli standard qualitativi che dovrebbero prendere esempio dagli standard qualitativi americani, dagli standard qualitativi francesi, in cui fondamentalmente però chi è al lavoro viene gratificato nel giusto modo e la meritocrazia, che manca moltissimo in Italia, venga premiata. Cosa che non succede, perché non c'è nessuno super partes che decide chi è il migliore e chi non è il migliore a fare una determinata cosa. Ci sono molte persone che lavorano in ospedali provinciali che sono nettamente migliori di altre persone che lavorano, e altri colleghi che lavorano in ospedali di alta specializzazione universitaria. Quindi ci dovrebbe essere una revisione completa della sanità e non un affossamento completo della sanità. Lei sa benissimo, scusi, l'ultima cosa, che chi lavora meglio, chi può meglio, può andare via e va via in strutture private o all'estero. L'esempio banale, tra virgolette, molto importante in Toscana, del dottor Giulianotti, uno dei migliori chirurghi generali che si occupava di robotica, non è stato accettato da una università, è stato accettato in America dal responsabile della chirurgia robotica del Nord America. E questo è successo 5 anni fa.
Perfetto. Riccardo, grazie. Siamo negli ultimi minuti, la sua testimonianza, se potessi le farei una lunga intervista per chiederle appunto come medico qual è il motivo di questo degrado a cui lei fa riferimento, ma purtroppo il tempo è tiranno. La mia esperienza di utente sanitario è molto relativa, quindi ha poco senso che io le racconti quello che la mia opinione. Siete voi operatori che dovete, attraverso interventi come il suo, spiegare, non stancarvi di spiegare, uscendo dalle vostre realtà, alla pubblica opinione quali sono i problemi. Questo di oggi che abbiamo segnalato, secondo me, è utile, perché sapere che il Consiglio di Stato rinvia al governo le regole sugli standard qualitativi e notizia, e il fatto che lei l'abbia recepita e commentata me lo conferma. Leggo ancora qualche sms. Quale destra rimpiange l'arguto veneziani? Sembrerebbe quella di Almirante, o forse ancora più indietro, dice Renato da Bologna. sulla desecretazione dei faldoni. I giornalisti urlavano ad una voce finalmente la verità. Io ho sempre pensato che la prima cosa che si fa prima di declassificare è accendere un bel braciere per fare un falò delle cose scomode. Ma i giornalisti ci sono o ci fanno, dice Antonio, Bologna. Come mai parlate di destra e sinistra e non parlate dei 5 Stelle, mi chiedono. Ma abbiamo parlato ieri dei 5 Stelle, oggi sulle prime pagine dei giornali i 5 Stelle non ci sono e noi ci occupiamo delle prime pagine dei giornali. Si chiama prima pagina, la rubrica oggi, si vede che ieri Grillo e 5 Stelle non hanno fatto notizia. I politici italiani non possono decidere nulla perché etero diretti da poteri economici interni e internazionali e sudditi militarmente, ecco perché si battono su cose marginali, Enrico Enrichi. Che la cattiva notizia dei 5 morti della sinagoga sia in parte compensata dal rialzo della borsa è triste e immorale, indice del livello delle nostre coscienze. Io accetto la critica da parte di Fulvio, ma ho già spiegato che nell'introduzione ho detto a Milano ha smesso di piovere, il sindaco Pisapia spero abbia smesso di piangere, i fatti del giorno sono questi, c'è questa bruttissima, terribile notizia, ma visto che devo elencare i fatti del giorno, c'è anche una buona notizia. Ieri avevamo commentato con preoccupazione il calo della borsa di Tokyo perché va oltre Tokyo e indica una difficoltà, una recessione che colpisce anche quei paesi, e questo è un problema non banale che ci riguarda perché stiamo soffrendo una grande recessione e quindi meritava di essere citata. Tra i fatti anche freschi della notte, era una notizia di stamattina e mi è sembrato doveroso dare questo contributo. C'è una telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Maria Esposito, buongiorno, telefono Maria. Dall'isola d'Elba. Senta, io mi faccio riferimento alla telefonata di Giuseppe dalla Calabria, tutta la mia solidarietà al suo dolore, la comprensione per la morte della figlia di cancro, ma mi ha stupito che lei non opponesse minimamente nessun tipo di critica, se non altro riferendosi a quello che significa la ricerca contro il cancro e a tutti i casi di cancro veramente guarito. Ne posso testimoniare anch'io tra le mie amicizie, quindi mi è sembrato curioso che lei come giornalista e come persona informata non opponesse assolutamente niente a quello che mi è sembrato solo uno sfogo di dolore.
Ma sì, io la ringrazio, non sono d'accordo però, così come accetto qualche critica, in questo caso no, credo che lei non abbia colto il punto, cioè il tema è l'affermazione di Veronesi, siccome il cancro esiste, Dio non esiste. Ecco, questo è il tema della discussione. Il nostro radioascoltatore ci ha aggiunto la sua rabbia e ha detto: ma Veronesi aveva promesso tanti tanti anni fa che il cancro sarebbe stato debellato. Se dice questo, cioè se dice che il cancro esiste, anzi è talmente forte da escludere l'esistenza di Dio, Veronesi è sconfitto. E su questa osservazione puramente logica non si poteva dare torto. Credo che abbiamo finito il tempo a disposizione. Dopo il GR3 c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno scelto tra le vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina, sulla pagina Facebook e su affariitaliani.it, dove se volete possiamo proseguire il nostro dialogo. Grazie, a domani.
Angelo Maria Perrino, direttore del quotidiano online affariitaliani.it, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.